dico un libro. Hashtag io resto a casa. Bussiamo alle vostre porte con il sorriso e ci portiamo sotto braccio il romanzo breve di Dino Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio. Siamo ormai entrati nel vivo di questa foresta e quando dico vivo intendo proprio nella vita intensa di questa foresta. Abbiamo conosciuto tanti personaggi diversi, lo abbiamo fatto soprattutto grazie alle voci e all'interpretazione di Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco, i nostri due attori di Replicante Teatro, che ci hanno proposto questo bel progetto di Ti dico un libro in radio, ognuno a casa propria ma insieme in tutti i divani e soprattutto in tutti i salotti delle nostre case. Ciao Barbara, dicevamo fuori onda che c'è una luce meravigliosa fuori.
Sì, è la luce del passaggio, e nella primavera inoltrata e anche in estate è il momento a mio parere più bello delle 24 ore. Non è più giorno, ma non è ancora notte, è un tempo un po' sospeso, libero, leggero, vuoto di tutto, dove si ascolta il silenzio. Non voglio sembrare poetica a sbafo, però è proprio così, è proprio poesia organica. Buonasera a tutti.
E buonasera, lo diciamo anche ad Andrea D'Amarco. Ciao Andrea, come stai?
Ciao Fabiola. Ah, sto bene, mi godo la luce anch'io e quindi mi sgombero anch'io, quindi buonasera a tutti.
Assaporiamo la primavera attraverso le finestre, attraverso questa bella temperatura davvero primaverile. Io voglio invitare tutti i nostri ascoltatori, prima di inoltrarci nel nostro racconto e nella lettura, a mettersi in contatto con noi, perché dalla scorsa settimana vi invitiamo ad aiutarci anche a condividere le riflessioni su questo romanzo, qualsiasi cosa vi venga in mente, oppure anche se ci sentite dire delle cose e volete intervenire, avete la possibilità di farlo. Lo potete fare comodamente su WhatsApp anche con un messaggio vocale, il numero è 380-246-1981. Lo potete fare anche attraverso la nostra mail diretta @radioproposteinblu.it oppure attraverso la pagina Facebook Radio Proposta in Blu e utilizzare Messenger. Prima di andare oltre, Barbara e Andrea, vorrei leggervi una mail che è arrivata sempre da Luciano poco fa e che ci scrive, ci saluta, quindi lo salutiamo. Ciao Luciano, la puntata di ieri sera, e poi andremo anche a riprendere un po' la puntata di ieri sera in cui la radio è entrata in questa casa di Sebastiano Procolo. La puntata di ieri sera mi ha fatto riflettere in particolare su una cosa. Un paio di capitoli fa il carrettiere, alla domanda del colonnello Procolo cosa contiene quella cassa, ha risposto: la tua anima. I bruchi invadono la foresta e la insidiano proprio come ha fatto il colonnello al suo arrivo. Ma i bruchi diventano crisalide e poi farfalle. E se anche Procolo da bruco diventasse farfalla, e come tutte le farfalle solo per un breve lasso di tempo? È una domanda molto interessante. Lascio subito la parola ad Andrea se vuole dirci due parole.
Oh, sì, sì, non è la domanda, questa è una riflessione intelligente. Anche perché non sarei minimamente in grado di dare una risposta, però mi piace moltissimo avventurarmi in questo genere di ragionamenti. D'altronde, ieri tu, mi attacco a quello che hai detto tu, quando abbiamo finito la puntata, dicevano a questo Procolo che era abituato a comandare, a dare ordini, insomma, un uomo pieno di risposte, e in un tratto si scopre, diciamo, noi lo abbiamo scoperto capace di domande. Eccola forse la risurrezione dell'anima, e quando comincia a lasciare spazio all'ascolto e a altre possibilità, e quindi la smette di dare risposte, ordini e sentenze, questo sceriffo dei boschi se ne deve andare, e penso che il primo modo per andarsene è appunto cominciare a fare delle domande. Infatti sta cominciando a porre delle domande questo vecchio colonnello. Ha capito che non aveva capito tutto, è già un passo avanti.
Eh sì, è già un passo avanti, è un percorso, come l'abbiamo detto tante volte, è un personaggio e sono tutti personaggi che stanno facendo un percorso. È un po' quello che stiamo facendo noi, un cammino insieme. Lo vogliamo fare, lo vogliamo condividere come sempre, lo vogliamo fare con l'intera comunità e quindi vi ricordiamo anche il nostro sostegno al Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, che è stato istituito dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, che ha sempre questo bello sguardo comunitario, sociale, ma di rete. È un fondo che guarda al presente e che è capace anche di costruire il futuro e quindi per questo non solo ha già messo in atto delle attività sul presente molto importanti sotto l'aspetto sanitario, ma ha anche aperto un bando soprattutto rivolto agli enti del terzo settore per promuovere interventi a favore di persone fragili e che hanno in particolar modo sofferto questa emergenza dell'epidemia, e dall'altra parte vuole anche attivare reti di sostegno proprio per fornire delle risposte che siano rapide alle esigenze di tutte le categorie che appunto e di tutta la popolazione che ha vissuto e che sta ancora vivendo questa situazione, che certo ci tiene chiusi in casa, ma non solo, anche da un punto di vista economico sarà certamente difficile riprendere le attività. Quindi il nostro obiettivo è quello veramente di camminare insieme e di continuare a tenerci per mano, e lo facciamo tenendoci per mano attraverso i libri. È come se in ogni nostra mano ci fosse un libro e potessimo fare rete per ricostruire il futuro. Andrea, torno da te per semplicemente un piccolo punto. È arrivata la radio effettivamente ieri sera nella casa di Sebastiano Procolo e aveva un rumore di fondo che era davvero particolare.
Questa radio evidentemente non è una radio che viaggia in modulazione di frequenza FM, AM, quello che è, scusate la mia ignoranza, però insomma è evidente che questa radio sta parlando lui, l'operaio non sente, questa radio sta parlando a chi ha bisogno di ricevere un certo tipo di messaggio, e infatti questa radio la sente nella sua zona, la sentono i geni nella loro zona, la sente l'aiuti, la sente il colonnello, la sentono quelli che sono sintonizzati su quella frequenza. È evidente che l'operaio non può sentirla. Questa radio sta parlando a qualcuno e sta dicendo che c'è un grande dolore nel grande grembo, è un dolore enorme. E quindi, insomma, è una radio molto... una radio che ha bisogno di ascolto, altro che riga.
E noi ci mettiamo in ascolto del 15° capitolo, Il segreto del Bosco Vecchio.
I bruchi continuavano a rimpinzarsi, divoravano tutto, come una malattia. E la distruzione continuò senza pause. Né il Bernardi, né la commissione forestale interpellata seppero trovare un rimedio, nessuno. Un tecnico della silvicoltura, fatto venire appositamente, disse che ormai era troppo tardi, si sarebbero dovute distruggere le uova prima della primavera. Ora non c'era che aspettare che i bruchi si tramutassero in crisalidi per raccogliere queste per quando fosse possibile. La radio del colonnello adesso finalmente funzionava bene. Il Bosco Vecchio non mugghiava più la notte, ma giaceva in una penosa atonia, mentre i rami venivano spogliati e contro il cielo si profilavano gli scheletri nudi. Come estrema risorsa, il Procolo pensò persino di interpellare la Gazza. Uno solo può salvare gli abeti, rispose l'uccello, e te lo dico in un orecchio. È Matteo. Se vuoi, mandalo da me, gli darò io le istruzioni. Subito il colonnello chiamò il suo vento. Matteo, gli disse, questa volta ti puoi fare onore, sai, tu solo puoi salvare il bosco. Vai dalla Gazza, lei ti darà istruzioni, Matteo alla notizia si sentì rianimato. C'era dunque ancora qualcuno che aveva bisogno di lui.
La notte il vento stette a confabulare con la gazza. Al mattino partì con gran foga, attraversò la vallata, raggiunse una lontana montagna coperta di foreste e cominciò a strisciare chiamando ad adunata. Prima che scendesse il sole, Matteo fu di ritorno alla casa del colonnello. Trascinava con sé una densa nube di animaletti volanti che producevano un acutissimo ronzio, un esercito di icneumoni. Così come avevano fatto le bianche farfalle, gli icneumoni d'un botto si divisero in innumerevoli gruppetti, sparpagliandosi per la selva. Erano insetti sottili, con le ali trasparenti e la corporatura slanciata. Le femmine, che nella schiera erano più numerose, portavano un lungo pungiglione a mo' di coda. Ebbe inizio una curiosissima caccia. Mentre i maschi giravano per avvistare le prede, le femmine assalivano i bruchi divoratori. Pieni fino al collo per il continuo mangiare, i vermi non seppero difendersi. Non ci fu tempo neppure di gettare l'allarme, tanto repentina fu l'incursione. Emettendo delle sottilissime gride per eccitarsi a vicenda, le icneumoni piombavano sui bruchi, li afferravano per i peli, li stringevano fra le gambe, coprendoli di ingiurie. Poi li infilzavano con l'aculeo, con una velocità sorprendente, e in ogni parte del corpo. Ad ogni colpo di trivella, le icneumoni ficcavano un uovo nel corpo dei bruchi.
Vecchio, per alcuni giorni fu un gran fermento di battaglia. Senza più preoccuparsi dei pasti, i vermi si spenzolavano per i loro fili, passando da un ramo all'altro in una fuga disperata, sperando di poter sfuggire. Ma gli icneumoni li adocchiavano ovunque. Ecco qua un altro amico, gridavano alle loro spose, facendolo accorrere addosso al verme. Qualche bruco da principio presunse di opporsi alle icneumoni, impegnando una furibonda lotta, ma ben presto tutti si convinsero che, una volta raggiunti, non c'era possibilità di scampo. Solo una delle assalitrici, mutilata di una zampa, venne a sua volta aggredita alle spalle da una dozzina di bruchi contemporaneamente. Prima che i compagni facessero in tempo a soccorrerla, la poveretta morì soffocata. La caccia durò selvaggia per qualche giorno. Gli abeti, non più divorati dai bruchi, si illusero che il fragello fosse terminato per sempre e che i vermi, infilzati in quella maniera, con tutte quelle uova in corpo, avessero poche ore di vita.
E i vermi invece non morirono. Appena gli icneumoni sgomberarono il campo, essi cominciarono a sgranchirsi, bestemmiando per il dolore delle ferite. Poi i lamenti a poco si spensero, i buchi si cicatrizzarono, le sofferenze disparvero. Ravviatisi i peli, che si erano arruffati orribilmente, i vermiciattoli ricominciarono a mangiare, come se niente fosse successo. Anzi, avevano più fame di prima e inghiottivano foglie su foglie. In poche ore erano gonfi come piccoli otri. Il Bernardi riferì il fatto al colonnello. Il colonnello si infuriò con Matteo e il vento chiese spiegazioni alla gazza. La gazza fece una secca ghignata. Si siete dei fenomenali ignoranti, disse. Mi fate veramente meraviglia con queste stolte domande. Il vento non ebbe il coraggio di insistere per avere chiarimenti. Evidentemente aveva fatto una pessima figura.
Nelle vallette profonde si andavano ormai sciogliendo le ultime chiazze di neve. Era una calda giornata d'aprile e gli scoiattoli bambini prendevano già le prime lezioni di arrampicata quando uno dei bruchi maligni disse a un compagno con la bocca ancora piena di cibo: «Non so, ma oggi ho una strana sensazione, come se avessi qualcosa dentro che si muove. E sì che per star bene sto bene, sono aumentato di mezzo grammo in quest'ultima settimana». «Zitto», fece il compagno, «anch'io oggi sono mica della solita vena. Abbiamo mangiato troppo, caro mio, e si sono prodotti dei cattivi umori che adesso circolano nel corpo». In quel momento un terzo bruco a 2 centimetri di distanza cacciò un acutissimo grido, sputò la foglia che stava masticando e si rivoltò su se stesso. Allora, orribile a dirsi, la sua pelle in più punti si ingrossò rapidamente, come per fulminei foruncoli. Poi quelle gobbette scoppiarono e dai minuscoli crateri si affacciarono tutte le testoline, sì, di tanti vermiciattoli sbucati all'aria aperta. Queste bestiole trassero un respirone di sollievo e, complimentandosi a vicenda con auguri di varie specie, uscirono lentamente anche con il resto del corpo, mentre la larva maligna rantolava ululando per il dolore. Quando l'ultimo vermiciattolo fu uscito erano in tutto una quarantina. Il vandalo si stirò morto secco. «Maledizione», gridò il primo bruco annichilito per l'orrendo spettacolo, «le uova delle chinemoni hanno dato fuori dei vermi, sono rovinati tutti». Il bruco aveva compreso la situazione. Introdotte nei corpi dei vermi devastatori, le uova di Cneumone si erano schiuse ed erano nati piccolissimi bruchi, e mentre si rimpinzavano la pancia, i vandali non sospettarono di nutrire così anche le bestiole vegetanti nel loro seno.
Era giunta all'espiazione. I figli di Cneumone si ribestavano. Passatasi una parola d'ordine, irrompevano all'esterno, spaccando l'involucro del bruco, e questi, squarciato, moriva. Scoppi di urla strazianti si alzarono uno dopo l'altro nella foresta. La voce dei bruchi, anche in questi parossismi di collera e di dolore, è ben poca cosa in confronto, per esempio, a quella degli uccelli. L'orecchio umano non riesce in genere a percepirla. Appena dava segni di malore, la larva, ormai condannata, veniva abbandonata dai compagni, che non sopportavano quell'atroce visione. E così se ne rimaneva sola ad aspettare la fuoriuscita dei vermiciattoli, in un mortale supplizio. Anche i bruchi dotati di maggior forza d'animo non resistevano allo spaventoso dolore. Dimesso ogni ricordo di dignità, si rotolavano su se stessi, vomitando volgarissime imprecazioni, con la bava alla bocca. La moria durò molto a lungo. Non c'era un bruco che non avesse subito quell'iniezione di uova. Neppure uno che potesse scampare. Dai rami era una specie di pioggia. Moribondi, i brochi si abbattevano sul terreno con un lieve colpetto.
Poi nel bosco vecchio si fece un grande silenzio. Anche il vento Matteo era lontano, lontano ad annunciare la sua opera miracolosa. Non sembrava più quello di pochi giorni prima, tanto il suo morale era alto e vivace l'andatura. Nessuno in verità gli poteva negare un riconoscimento, certo, eppure si diede in tale circostanza tanto sussiego che riuscì a disgustare anche i pochissimi che gli conservavano qualche simpatia. Al terzo giorno dell'inizio della moria non rimanevano nel bosco vecchio che poche decine di bruchi, angosciati per la strage dei compagni, che si avevano perso ogni appetito e aspettavano, muti, che suonasse la loro ora.
«Forse noi siamo salvi», notava un disperato ottimista. «È vero che le ichneumoni ci hanno punto, ma può darsi che non ci abbiano imbottiti di uova. Forse ne abbiamo in corpo solo due o tre di quei vermetti infernali. Forse potremmo cavarcela, chissà, del resto non è escluso che dentro a noi magari le uova siano marcite, ecco, senza metter fuori niente. Non ci sarebbe nulla di eccezionale». E quella frase gli fu troncata da un acutissimo spasimo. Sulla sua schiena si formarono all'improvviso e velocemente decine di protuberanze. I peli, per reazione nervosa, si arricciarono come molle d'orologio. Era la morte. Muti per lo sgomento, tutti i compagni si ritirarono, chi da una parte e chi dall'altra. Al quarto giorno neanche più un bruco era in vita. Intanto le larve di cneumone si erano imbottigliate dentro i bozzoli, togliendosi dalla circolazione. Il bosco vecchio rimase solo, frangiato qua e là, ma libero, purificato, e dovunque era una grande calma, come in una convalescenza.
Questo è il quindicesimo capitolo del Segreto del Bosco Vecchio, che è stato letto e interpretato da Barbara Caviglia e Andrea Damarco. Una puntata di rinascita: c'è stata la morte e poi appunto di nuovo la vita che riprende con fatica, ma c'è. E molto interessante, tra l'altro, anche secondo me, Barbara, una frase all'inizio di questo capitolo in cui la responsabilità viene rimbalzata da uno all'altro fino alla gazza che ferma questo circolo e che forse è l'unica che riesce a comprendere ma anche ad assumersi delle responsabilità mentre tutti gli altri se la passano. E in questo vorrei aggiungere anche un'altra mail di Luciano che ha scritto ieri e che non avevo visto, ma che effettivamente mette in similitudine il colonnello Procolo con il vento Matteo. Avevamo già parlato di questo e forse anche in questo nostro capitolo, Barbara, escono delle similitudini, delle questioni che li avvicinano. E ti leggo la mail. Due personaggi autoritari, il cui potere deriva dalla loro prepotenza e non dal rispetto. Entrambi, alla fine del loro percorso, entrambi soli, obbligati a fare i conti con il tempo che passa e con il nuovo che incalza, con la foresta che non smette di generare. Eppure tutti e due iniziano, con molta parsimonia e senza far trasparire segni di debolezza, ad ammorbidirsi. Prova ne sono il dialogo tra Procolo e Matteo riguardante il nipote di qualche puntata fa e il successivo incontro tra Matteo ed il ragazzo. Forse che anche per loro, come per tutti, prima o poi nella vita, sia giunto il momento in cui ci si trova di fronte ad un bivio ed occorra prendere una decisione che mai avremmo pensato di dover prendere? Forse questa puntata non solo prosegue questa riflessione, ma dà anche una soluzione, Barbara?
Intanto ringrazio Luciano per partecipare al nostro circolo di lettori o di lettura. E io credo che ci sia una relazione anche con quello che stiamo vivendo noi in queste osservazioni. Sono esperienze, momenti che non hanno niente di drammatico, ma tutto di tragico. E questo che cosa significa? Quando i greci hanno inventato la parola tragico e la tragedia greca, lo hanno fatto per tenere insieme, mi dispiace ripetermi, ma questo secondo me è il tema principale di questo romanzo, per tenere insieme gli opposti, comprendendo che la tragedia significa che nulla è riparabile secondo un piano perfetto che già si conosce, ma tutto è rivisitabile, da rivedere, insomma. E quindi sviluppando una comprensione che va al di là del giudizio immediato delle cose, che riesce ad intravedere un percorso lungo di cui noi siamo solo un piccolo pezzettino e che ci permette, percorrendo questa strada, di individuare una strada che non sarà solo nostra. E attraverso l'accettazione delle contraddizioni, non cercare una spiegazione razionale, ma una modalità di stare al mondo che possa nutrirsi di spirituale, di non detto, di qualche cosa che non si può dire, si può comprendere intuitivamente, ma non si può dire, perché nel momento in cui lo si dice non c'è più. Non so se nella brevità dei tempi che abbiamo sono riuscita a comunicare il mio pensiero, ma è un po' questo. E anche rispetto alla nostra situazione attuale è così, perché infatti anche noi siamo in un momento in cui, se consideriamo tutto drammatico, non supereremo il momento positivamente, perché non ne vedremo la tragicità, che sostanzialmente è un punto di vista costruttivo, creativo, e che guarda ben oltre il dato che mettiamo davanti al naso.
Grazie Barbara scusami, pensavo avessi finito.
Sono abituata ai tempi della radio, infatti parlo anche troppo lentamente, forse perché parlo ragionando ad alta voce, quindi parlo anche troppo e va benissimo così, ce n'è più che d'avanzo. Speriamo che al posto mio invece voglia parlare scrivendo qualche ascoltatore, sicuramente sarà molto più interessante di quello che dico io, che mi esprimo sostanzialmente attraverso la lettura.
Grazie. E allora io comunque appunto continuo ad invitare i nostri ascoltatori a scriverci e a continuare a riflettere con noi, a chiacchierare. Lo potete fare tramite WhatsApp 380-246-1981, tramite la mail diretta @radioproposteinblu.it, la pagina Facebook. Vedete che le domande suscitano tante riflessioni, tante condivisioni, ed è proprio il percorso che vogliamo fare. Vi invito anche ad andare sui nostri siti www.radioproposteinblu.it nella sezione podcast per riascoltare le puntate, oppure anche sul sito replicanteteatro.it, sempre per riascoltare tutti i podcast dei nostri appuntamenti serali. Basta cliccare sul nome Replicante Teatro e scegliere il programma. E facciamo parte anche delle iniziative amiche di Voce di Cittadella, e quindi ringraziamo Cittadella dei Giovani per questo bellissimo spazio che offre alla cultura e alla creatività e al mondo artistico valdostano, e che lo mette anche così in primo piano attraverso questo bel portale. Se non l'avete fatto ancora, andate a vederlo. Tra l'altro abbiamo anche un appuntamento settimanale proprio con Cittadella dei Giovani, che ci racconta che cosa si può trovare su questo bellissimo portale. Domani pomeriggio alle 17 nel programma Hashtag Se Avete Voglia avremo proprio Elena Pisu, che ci racconterà come si è trasformata Cittadella in Voci di Cittadella, e quindi anche come tutta la parte artistica e teatrale si è potuta trasformare e diventare online, e quindi diventare un portale. Mi sembra di aver detto tutto. Vi ricordo ancora la Fondazione Comunitaria e quindi il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Per capire come donare basta cliccare su Google Fondazione Comunitaria Valle d'Aosta /andrà tutto bene. Vado a ringraziare i nostri attori, i nostri amici. Barbara, buona serata.
Buona serata a te, buona serata a tutti, scusate se ho parlato troppo e magari anche a sproposito, e ci rivediamo domani sera con le parole di Buzzati.
Assolutamente, guarda, non hai parlato a sproposito, è stato molto bello sentirti, e se ti ho interrotto soltanto perché ogni tanto, giustamente, essendo ognuno a casa propria, siamo collegati telefonicamente anche noi, quindi ogni tanto l'audio si perde, e forse sono intervenuta io, ma anzi grazie delle tue riflessioni e anche proprio della tua sensibilità. Un saluto anche ad Andrea Da Marco e buona serata, Andrea.
Ciao Fabiola, grazie, buona serata a voi, buona serata a Daniele, a tutti, e ci sentiamo domani.
Grazie appunto come sempre anche a Daniele Frimer in regia. L'appuntamento è per domani sera alle 20:30 puntualissimi con Ti Dico un Libro hashtag Io Resto a Casa. Buona serata e buonanotte a tutti.
Ti Dico un Libro hashtag Io Resto a Casa.